Eccoci qua, eccoci di nuovo qui, sono le 8:41 minuti, bentornati ascoltatori, le frequenze sempre quelle, Radio Popolare, Popolare Network, ma questa è la sigla del giorno delle locuste. E vi devo dire che ho di fronte agli occhi un'immagine rassicurante, perché l'ho visto muovere quel gomito come faceva Michael Jackson quando faceva il moonwalking nei momenti migliori della sua carriera. Direi meglio, lo sta appoggiando addirittura.
È vero, sì, sembra meglio.
Tutto bene, meno male.
Tutto bene per ora. Sì.
Comunque, dovesse avere una ricaduta al gomito... Conosco uno bravo, è un primario di ortopedia che lavora qui a Milano.
L'ho conosciuto dai giornali.
Glielo prende, glielo spezza, poi gli mette una protesi bionica con cerniera e poi va tranquillo. Guarda, nel caso mi faccia sapere che la metto in contatto.
Sì,
ho un paio di amici magistrati che ecco, potrebbero fare da link. Va bene, io vorrei cominciare oggi parlando di birra, francamente.
Birra?
Sì, perché mi ha fatto impazzire la notizia di Orban che ha preso di punta la Heineken e pretende che tolgano la stella rossa dal logo della Heineken perché è simbolo di un odiato regime totalitario. Non sta benissimo Orban.
No, devo dire. Meno male che... da domandarsi quanto ha bevuto, magari, e magari chiedere a Dieselboim se...
Forse quello, vede che tutto torna.
Che cosa è combinato, se è andato in vacanza in qualche posto esotico.
Si preoccupi invece Orban di fronteggiare il comitato Protalpa che gli vuole abbattere il muro che vuole costruire al confine. E proprio visto che abbiamo citato Dieselbloem, naturalmente torneremo adesso sulle dichiarazioni che hanno scatenato un pandemonio e che poi sono slittate fuori dalle prime pagine e dal centro del dibattito pubblico, perché ci sono stati gli attentati a Londra e quindi di Dieselbloem giustamente non se n'è più parlato. Prima di cominciare, prima di arrivare a questo, però, volevo farle una domanda che è anche un'informazione. Ha visto che Airbnb sbarca anche in Cina? Sa come si chiamerà in Cina?
No.
Airbnb in Cina si chiamerà Accogliersi con amore. Cioè, se sbarca BlaBlaCar in Cina, come si chiama? Trombare in macchina?
Non lo so, però accogliersi con amore, non male.
È il nome che Airbnb avrà in Cina, ma non di Airbnb e nemmeno di Cina, cominciamo a parlare in apertura della puntata del giorno delle locuste, bensì proprio di lui, di Jeroen Dijsselbloem, presidente dell'Eurogruppo, intervistato dalla FAZ, che nei giorni scorsi ha scatenato un grandissimo casino perché ha detto quello che in realtà non ha esattamente detto,
c'è stata una forzatura
giornalistica nella traduzione. Lui ha fatto un esempio personale, certamente un po' infelice, ma non ha attaccato di petto i paesi del sud Europa. In ogni caso, ha detto, per fare un esempio, se io dilapido tutto quanto il mio patrimonio in alcol e donne e poi vengo a chiedere aiuto, mi dite ma tornatene a casa tua. Era un esempio, come dire, un po' ruvido, anche perché il personaggio è abbastanza controverso e poi magari ne parliamo, ma era quella cosa lì. In ogni caso, poi, come dire, una giornata di alcol e donne l'abbiamo fatta tutti alla fine. Anche lei, professor Di Stefano, una giornata l'avrà fatta.
Io francamente no.
No, tisane e badanti per tutta la vita?
No, però
una.
Alcol e donne, no!
Un giorno da leone!
Non è mai capitato.
Vabbè, un giorno sarà capitato. Comunque, in ogni caso, dobbiamo tornare su quelle dichiarazioni lì, perché hanno scatenato un grandissimo pandemonio, anche perché qualcuno ha detto, ma anche nel dibattito tra la gente comune, beh, tutto sommato non c'ha tutti i torti, perché alla fine sti paesi del sud d'Europa, noi compresi, non sono, come dire, all'altezza della virtù dei paesi nordici. Forse andrebbe anche ricordato, lo facevo per esempio ieri, che a Abbiene Ambro, tanto per dirne una, in Olanda è stata salvata con i soldi pubblici, che le casse di risparmio tedesche ugualmente hanno avuto sorti analoghe. Insomma, la verità poi sta sempre un po' nel mezzo.
Sì, la verità sta un po' nel mezzo e sta probabilmente nei numeri, perché oggi i giornali, in particolare sulle 24 ore, sono pieni di, ovviamente, pagine di riflessione in vista del vertice di domani a Roma per il 60° dei trattati. Ci scusiamo, la settimana scorsa abbiamo fatto un errore, ho detto 50°, invece è 60°.
L'ho detto anch'io ieri,
ecco,
ma perché suona più rotondo.
Probabilmente suona più rotondo dei trattati di Roma.
A proposito, sono i 160 anni, compie 160 anni l'ascensore, vuole fargli gli auguri?
No, grazie, ne faccio anche a meno.
Vabbè, perché...
Ecco, e in questi paginoni su l'anniversario dei trattati di Roma si mette il cenno anche su cosa è accaduto sostanzialmente negli ultimi 7 anni, 8 anni, cioè da quando sono iniziati gli aiuti per salvare i paesi in difficoltà. In realtà, più che salvare i paesi in difficoltà, come dicevi tu, gli aiuti, anche quando sono stati erogati agli stati, sono serviti a salvare banche in difficoltà, perché questi sono i veri numeri. Complessivamente dal 2008 ad oggi ci sono stati linee di finanziamento e di supporto per 600 miliardi di euro, 330 alla Grecia, 85 all'Irlanda, 78 al Portogallo, 100 miliardi alle banche spagnole e 10 miliardi a Cipro, sempre rivolte al sistema bancario. Ebbene, di questi 600 miliardi, appunto, la stragrande maggioranza è finita nelle casse delle banche dei paesi direttamente coinvolti o dei paesi che avevano grandi investimenti e linee di finanziamento, per esempio le banche francesi e le banche tedesche. Tanto per dare un'idea, il 92% dei 3 piani di salvataggio della Grecia sono stati spesi per pagare interessi e per rimborsare appunto le banche. Ugualmente, nel caso dell'Irlanda e della Spagna, quasi tutto il buco prodotto dal sistema, dalla bolla immobiliare, è stato garantito dai rispettivi stati, e quindi alla fine questi soldi sono finiti per evitare che istituti di credito fallissero. Quindi una lettura almeno su questo fronte di dove sono finiti le risorse andrebbe fatta anche in un confronto con Dijsselbloem, che, lo ricordiamo, perché così dall'esterno potrebbe non sembrarlo, ma lui è un leader del partito laburista in Olanda, è stato il ministro delle finanze dei governi laburisti. I laburisti, che alle ultime elezioni
non sono andati esattamente benissimo.
Ecco, non sono andati esattamente benissimo.
Hanno più o meno le percentuali di Alfano adesso.
Esattamente, sono letteralmente scomparsi di fatto, perché sono passati da 38 a 9 seggi in Parlamento, ed è notizia di 2 giorni fa che il premier di centrodestra, o comunque conservatore, Rutte, starebbe aprendo ai Verdi per fare il governo, è intenzionato a lasciar fuori dalla compagine proprio i laburisti.
Visto che ha citato Cipro, ma Dijsselbloem non era lo stesso che con come dire, sventata rudezza aveva detto, quando c'era stato il disastro dei conti ciprioti, delle banche cipriote, adesso ci sarà il prelievo forzoso sui conti correnti in tutta Europa?
Sì, assolutamente, è sempre lui. È famoso per appunto le sue dichiarazioni al Fulmicotone, il che da un certo punto di vista, rispetto alla media vellutata e certe volte un po' incolore dei vertici dell'Unione Europea, in certi casi fa anche piacere che ci sia un po' di franchezza, ma qui si superano i limiti, come dire, delle regole anche della diplomazia a livello internazionale. Dijsselbloem, secondo me, rischia davvero il posto a questo punto come presidente dell'Eurogruppo, perché non ha solo dato l'assist a Renzi, che ovviamente non ha trovato di meglio che chiedere immediatamente le sue dimissioni e farlo diventare, come dire, un elemento sicuramente di campagna politica, ma anche nel giro dei laburisti del Nord Europa, ovviamente, queste scelte, queste dichiarazioni del Falco sono sempre state considerate inaccettabili. L'unico che indubbiamente difende Dijsselbloem, e non poteva essere diversamente, è Wolfgang Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, che ha detto: aspettiamo fino a quando questo governo è in carica all'AIA di avere un presidente dell'Eurogruppo pienamente funzionante, perché il nodo è tutto qua, che se appunto il governo, come molto probabile, non vedrà i laburisti, alla fine la sua poltrona salterà più per motivi oggettivi che per la persona in sé, e cioè per le sue dichiarazioni.
La profezia delle 8:51 del professor Di Stefano. E a proposito di profezie, se n'è andato il mago Zurli, che immagino sia stato uno degli spiriti guida della sua infanzia.
No, francamente no, comunque va bene.
Cioè, ce l'ha presente, però.
Sì, per ce l'ho presente lontanamente.
Era già troppo trasgressivo per lei, il Mago Zulli. No, non è che... Era un po' quello che Marilyn Manson è per una persona normale.
No, assolutamente. E che la magia non era molto frequentata.
Lei ovviamente era già illuminista anche a 3 anni, e quindi
aveva
in odio i prestigiatori e progettava in rete un attentato a Silvan.
No, assolutamente, però il contesto non era propriamente favorevole ai maghi.
Ho capito. Si ricorda perlomeno qual era il partner di Mago Zurlì?
Assolutamente no.
Come assolutamente no?
No.
Il simpatico topo?
No, non me lo ricordo. Qual è il Topo Gigio? No?
Topo Gigio.
Topo Gigio. Solo perché mi ha dato l'assist sul topo.
Topo Gigio, che era solito dire, ma cosa?
No, non me lo ricordo.
Mi dici?
Non lo so.
Mai.
Ma cosa mi dici mai?
Perfetto. E poi cantava anche con la Carrà, Topo Gigio.
Oh, Madonna,
una hit clamorosa, bellissima. Strapazzami
di Coccole.
Di Coccole. Oh, abbiamo ripassato oggi.
Però così facciamo veramente così, se pena, scusami.
No, vabbè, così almeno se oggi le capitasse di qualcuno che le dice, ha sentito il Mago Zurlì, lei può fare quello che la salunga. Ah sì, Topo Gigio, strapazzami.
Sicuramente mi esprimerò su questo.
Dopo ci occupiamo del Monnezza. Torniamo alle banche europee, perché proprio ieri la Presidente del Comitato di Sorveglianza della BCE ha sostenuto che è necessario accelerare il piano per i crediti non performanti, perché sono sempre lì. Sti not performing loans
sono sempre lì, e Danielle Nouy, che è la presidente della vigilanza bancaria europea al Parlamento europeo, dove era in audizione, ha detto che l'attendismo visto in passato non può continuare, le banche devono fare dello smaltimento degli NPL una priorità e definire obiettivi ambiziosi ma realistici. Quindi si conferma che sul tavolo adesso, superando, come dire, i cambi necessari, tra cui anche quello appunto dell'Eurogruppo, il passo successivo dovrebbe essere il famoso varo di una sorta di società di gestione del risparmio pubblica sotto il controllo della BCE e finanziata con le risorse iniziali del fondo salva stati SGR, che dovrebbe poi acquistare appunto questi crediti non performanti che sono nella pancia delle banche europee. Secondo le stime della stessa BCE stiamo parlando di circa 1.000 miliardi complessivamente che devono essere gestiti. Una parte sono quelli italiani, ma la situazione non è migliore in diverse altre paesi, compresa Francia e Germania. Di qui appunto la notizia e la scelta che dovrebbe appunto vedere la luce anche in tempi abbastanza rapidi per dare vita di fatto a questa sorta di bad bank pubblica europea che dovrebbe gestire i crediti non performanti. E da come gestirà questi crediti non performanti conterà molto anche la relazione che vorrà tenere o non vorrà tenere con i famosi fondi avvoltoio, che in questo momento stanno guadagnando molto proprio acquistando le sofferenze da parte delle banche.
Insomma, possiamo dire, per fare un esempio, che questi crediti non performanti restano nella pancia delle banche, così come la pinza lasciata dall'improvvido chirurgo resta nella pancia del paziente, visto che oggi si parla molto di malasanità.
Va bene,
sì. Va bene, possiamo dirlo anche così. Sì. Ieri c'è stato un rapporto trimestrale della BCE che ha conteggiato i flussi finanziari. E che cosa ha detto?
E ha detto che questo è anche una delle conseguenze, ovviamente, del quantitative easing, che il 2016 è stato nuovamente un anno record di deflusso di risorse, diciamo, dall'area euro verso altre valute, altri mercati. Complessivamente si tratta di un deflusso per 364 miliardi di euro. Tra i capitali in uscita al primo posto c'è l'Italia, cioè l'Italia è uno di quei paesi, ma anche per dimensionalmente è comprensibile, che ha venduto più titoli pubblici e in larga parte questi sono finiti in pancia alla BCE. Al secondo posto, non a caso, è infatti la Germania, con usciti dai titoli di Stato pari al 3,2% del PIL, i nostri sono stati pari al 4,1% del PIL. Questo deflusso finanziario è un deflusso che non rappresenta elementi di rischio a breve termine, ma evidentemente sta spostando un pezzo del debito, come già è successo per il Giappone, dalle tasche dei privati appunto alla banca centrale, in questo caso alla BCE, e a quel punto poi bisognerà capire quale comportamento terrà la BCE, come si diceva già la settimana scorsa con la Fed, che avendo in pancia migliaia di miliardi di titoli pubblici non può certo immetterli sul mercato, ma deve gestire in modo molto oculato questa enorme massa di risorse che alla fine può funzionare da stabilizzatore complessivamente sull'elemento del rischio dei fondi sovrani pubblici.
Ma sti capitali defluiscono dall'Europa, defluiscono pure da Wall Street in questo momento, e dove vanno? In Messico come a Battantuono,
no,
in Puerto Escondido?
Tornano in parte verso mercati obbligazionari che hanno ripreso a salire, quindi una parte di questo fenomeno è legato anche alle scelte appunto della Fed al rialzo dei tassi, e parte vengono parcheggiate su fondi di liquidità, perché nel caso di Wall Street sembra essere finita appunto la luna di miele con Trump, in parte anche perché i numeri della bolla dal punto di vista azionario sono evidenti, e quindi un po' di investitori hanno ceduto le posizioni per il timore di un calo consistente dei corsi, ma anche perché c'è molta polemica sui ritardi e sulla situazione di impasse della presidenza Trump. Ieri Trump ha minacciato il Congresso se entro oggi non vengono dati finanziamenti per una parte della riforma dell'Obamacare che è stata varata con uno dei soliti decreti presidenziali nei primi giorni dopo l'arrivo di Trump alla Casa Bianca.
Le racconterò che anch'io ho provato a parcheggiare dei capitali in un fondo obbligazionario, ma c'era una Smart e quindi ho tirato il consueto accidente e me ne sono andato. Quando ha detto che Trump ha minacciato il Congresso, pensavo che fosse come Bersani prima del referendum, che lo minacciava un giorno sì, un giorno no, e invece era un'altra cosa. Ma adesso andiamo in pubblicità e tra poco torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste e il professor Santoro, che oggi spiega e anche interroga sull'ISEE.